il compito che mi è stato dato di parlare del convegno di Firenze, e come capite è una cosa molto difficile, perché il convegno di Firenze è una cosa aperta, è una cosa che non è facile definire, però io ringrazio gli onorevoli e voi che mi ascoltate, e vi ho preparato solo una traccia di base, no? Diciamo, qui non è scritto, partiamo da una premessa che noi in teoria e in pratica noi siamo nel decennio dell'educazione, cioè la CEI all'inizio del 2010 aveva detto che ci sarebbe stato un decennio di riflessione della Chiesa italiana sul tema dell'educazione, in cui i primi 5 anni avrebbero riguardato l'educazione ad intra della Chiesa, quindi l'iniziazione cristiana, il catecumenato, il battesimo dei bambini, eccetera, e il secondo quinquennio avrebbe riguardato la questione del contributo che la Chiesa dà alle problematiche educative della società, la scuola, la televisione, i media, la povertà, eccetera, no? Quindi questo rapporto particolare del convegno, chiaramente con Papa Francesco, è assolutamente in linea con questo che era stato stabilito, no? Dovrebbe essere, in teoria, il convegno di Firenze vorrebbe essere una cosa di questo tipo, un'apertura della questione del rapporto fra la Chiesa d'Italia e la società nel suo insieme. Cosa pensa la società del suo futuro, cosa pensa l'Italia, cosa vuole trasmettere l'Italia alle giovani generazioni, agli immigrati, a che tipo di valori, che tipo di carità, che tipo di fede, che tipo di cultura e così via. Seconda premessa, a me sembra importante, io sono con voi, ne approfitto, e come sapete io non cerco di non interporre nessuna finzione, no? Cioè, io credo che noi ci stiamo rendendo conto, e io lo dico per incoraggiarvi e perché voi incoraggiate i vostri operatori, che realmente la posizione della Chiesa, della fede cristiana, ha veramente un suo equilibrio che emerge dinanzi alle sfide opposte che noi abbiamo. Cioè, Firenze si è trovato a parlare di umanesimo dinanzi, se volete, a due estremi opposti, e poi di dover entrare dentro. Faccio solo due esempi per farvi capire questo, no? Pensate proprio alla cultura, se volete, l'estremo dell'islamismo radicale, che non è l'Islam, però è dentro l'Islam, e l'estremo del laicismo radicale. Pensate per esempio proprio alla questione della famiglia, dell'adulterio, no? Cioè, da un lato noi abbiamo una parte del paese, una parte della cultura, che vorrebbe che si rinunciasse all'idea di matrimonio. Cioè, l'adulterio è un concetto sbagliato, perché è sbagliato il matrimonio. Avete sentito la battuta che ho fatto in cattedrale? Oggi gli unici che vogliono sposarsi sono i preti e gli omosessuali. Cioè, il matrimonio oggi non interessa a nessuno. Il nostro problema è come parlare ai giovani del matrimonio, come vincere la cultura della convivenza, se volete, no? Cioè, oggi la maggior parte dei figli, anche delle catechiste, dei catechisti, i nostri catechisti, almeno questa è la mia sensazione, poi ditemi se è vero o no, dicono: mio figlio non si vuole sposare, mio figlio convive a 3 anni, c'ha addirittura un figlio, ma non vuole sposarsi neanche civilmente, perché ha paura dell'impegno, no? Dall'altra parte c'è la questione economica, ci sono una serie di questioni, lo Stato non incoraggia, adesso, però sarebbe interessante parlare. Dall'altra parte noi abbiamo una cultura islamista che dice: la donna che commette adulterio deve essere punita. Cioè, se volete, si passa dal distruggere il matrimonio come valore a esaltare il matrimonio, al punto che chi tradisce il matrimonio deve essere punito, lapidato, ucciso, condannato per legge, eccetera, no? Cioè, l'equilibrio della Chiesa è, per esempio, dire: noi dobbiamo insegnare la grandezza del matrimonio. Misericordia non è dimenticare la grandezza del matrimonio, misericordia non è solo aiutare la coppia in difficoltà, ma è esaltare con i giovani il matrimonio. Questa è misericordia, perché Cristo l'ha fatto. Ma misericordia è voler bene alla coppia che non c'è riuscita anche. Cioè, come dire, è un equilibrio difficilissimo, perché io a questi dico: non possiamo non parlare del matrimonio come di una cosa benedetta da Dio. A questi dico: ma una volta che uno ha infranto il patto di Dio, la Chiesa li deve accogliere lo stesso. Cioè, non è che può dire: sbuttiamoli fuori, ammazziamoli. Pensate una seconda cosa per dirvi la situazione come la vedo io, no? E secondo me io ho come la sensazione che il clima, al di là dell'apparenza, stia cambiando. Cioè noi abbiamo molta più docenti, politici è un disastro, lasciamo perdere, ma docenti, persone che si rendono conto della grandezza e della misericordia del cristianesimo. Pensate per esempio, per fare un esempio analogo, la questione da un lato, per esempio noi diciamo agli islamisti: la religione si deve poter criticare, cioè nel senso non bisogna esagerare nella bestemmia come Charlie Hebdo, però noi non possiamo, come dire che in Italia nessuno parla più in maniera critica di una religione, sia essa quella cristiana, sia essa quella musulmana, sia essa quella ebraica, no? Sapete che i nostri giornali hanno fatto di fatto una scelta per dire: noi continuiamo a criticare il Papa e la Chiesa e i cardinali e Bertone eccetera, ma noi non diciamo una parola sul Corano e su Maometto. Cioè, come dire, la paura di essere colpiti ha portato a chiudere la questione della libertà di discussione, no? Noi dobbiamo dire: in Italia c'è libertà di discussione. Non si può, come dire, accogliere togliendo, dicendo che noi rinunciamo alla libertà di discutere di queste cose, no? Ma d'altro canto, per esempio, noi riteniamo che ci possa essere invece dei limiti alla discussione, cioè non si può offendere la religione, cosa che è nuova rispetto al passato, cioè rispetto a 20 anni fa, come dire, era normale che ci offendesse la religione. Ma pensate di nuovo, per tornare all'esempio, no? Cioè cosa vuol dire per esempio che noi sentiamo che noi condividiamo alcune cose con i musulmani? Per esempio, i musulmani hanno bisogno di pregare in pubblico? Un bambino deve fare il Ramadan a scuola, un ragazzo delle superiori deve fare il Ramadan a scuola, e noi non siamo contrari. Noi sentiamo che se un musulmano dice: io voglio una famiglia di un uomo e di una donna, voi sapete che è un falso, diciamo, ideologico dire i cattolici sono contro questa cosa, perché per chi ama i musulmani sa benissimo che un musulmano non accetterà mai una cosa di questo tipo. Immaginatevi una scuola dove un insegnante si provasse a dire che un figlio può avere due papà in un contesto periferico dove ci sono 7 figli musulmani e 7 papà musulmani. Cioè, come dire, il problema diventa rovente, no? Noi per esempio diciamo: ma noi siamo d'accordo, cioè a noi piace che l'Islam, che l'ebraismo dica che è importante avere un papà e una mamma. Cioè noi vogliamo la libertà di discussione, ma noi vogliamo, come dire, abbiamo anche delle consonanze, c'è un clima culturale in cui le religioni si ritrovano insieme a proporre qualcosa. Allora, in questo contesto c'è stato, diciamo, in questo contesto problematico, noi abbiamo tantissime sollecitazioni, tantissime problematiche, mi interessa vederle sempre insieme nella loro globalità, no? C'è stato il Convegno di Verona. Il Convegno di Verona ha avuto una prima caratteristica, e sarà quella su cui mi fermerò di più: di fatto non c'è stata una relazione introduttiva, ma la relazione introduttiva è stata affidata a Papa Francesco, cioè di Firenze. Cosa stavo dicendo? Di Verona, scusate. Nel convegno di Firenze, mentre a Verona Papa Benedetto ha parlato dopo, cioè ci sono state delle relazioni e poi dopo ha concluso il Papa, qui invece si è deciso, quindi finché il Papa non ha parlato, la sua non era una relazione, lui era un discorso, infatti lo vedremo, è un discorso aperto quello del Papa. Il Papa a un certo punto dice: dovete decidere voi di cosa volete parlare, però il Papa dà delle indicazioni, diciamo, di orientamento, chiedendo che i vescovi italiani dicano quali sono i 3 o 4 punti su cui si vuole impegnare la Chiesa italiana, no? Ma non si è partito dal dire questo, cioè che cosa la Chiesa italiana vuole fare è tutto da stabilire ancora.
Se la prima parlava a Roma il Papa.
Un metodo.
Cosa?
La sera prima il Papa parlava a Roma.
Al convegno?
Nel convegno di Firenze.
Sì, ma non è solo quello, era proprio impostato in maniera diversa. Cioè, era l'idea che il Papa parla e poi dopo, a seconda di quello che lui dice, si dibatte. I due interventi dell'AI.
La di Bagnasco è stata fatta prima, o chi era il relatore generale?
Non c'è stato un relatore generale.
La sera prima c'è stato qualcosa.
C'è stato un saluto, un'introduzione, ma non era una relazione nel senso di piatto forte su cui diventa il punto di discussione, no? Di fatto ci sono stati poi dopo Mauro Magatti e Lorizio della Lateranense che hanno ripreso quello che ha detto il Papa, cercando di presentarlo per la situazione italiana, no? Però di fatto tutti sapevano che era quello. Allora io mi sono soffermato molto sul discorso del Papa, che voi conoscete, provo a farvi come dire, risaltare i punti nodali, no? Allora all'inizio il Papa ha presentato il ruolo di Cristo nell'umanesimo, il tema era il nuovo umanesimo, e in maniera molto interessante il Papa ha cominciato subito, proprio ha levato lo sguardo, sapete che c'è la cupola del Brunelleschi con gli affreschi del Vasari, se volete poi vi parlo degli affreschi del Vasari che li conosco bene, ma non è di questo dobbiamo parlare, e ha detto: al centro c'è Gesù, nostra luce. L'iscrizione che si legge all'apice dell'affresco è Ecce Homo. Guardando questa cupola siamo attratti verso l'alto. Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in lui i tratti del volto autentico dell'uomo. Interessantissima la prospettiva, che se volete è quella del concilio, no? Cioè quando Gaudium et Spes imposta il tema antropologico, non comincia da un'antropologia psicologica, filosofica, eccetera, ma parte dall'antropologia teologica. L'uomo è immagine di Dio. Cristo è la vera immagine dell'uomo. Io per capire chi è l'uomo guardo a Cristo, e quindi in Cristo io capisco chi è l'uomo, capisco il suo desiderio, la sua sete d'infinito, capisco il valore della sua piccolezza, della sua malattia, della povertà e così via, no? Dio, che è l'essere di cui non si può pensare il maggiore, come diceva Sant'Anselmo, o il Deus Semper Maior di Sant'Ignazio di Loyola, diventa sempre più grande di se stesso abbassandosi. Cioè l'inizio del discorso del Papa è una presentazione della novità del cristianesimo. Cioè nelle altre religioni, nel mondo pagano, nei fenici, nei maya, negli aztechi, se volete, cioè Dio è Dio perché è grande, nel cristianesimo Dio è Dio perché è grande insieme perché è piccolo. Ed è questa incarnazione, questo farsi carne della parola, che è la vera grande novità, no? Io voglio presentare, dice il Papa, con semplicità alcuni tratti dell'umanesimo cristiano, che è quello dei sentimenti di Cristo Gesù. Fra l'altro, secondo me, vi aggiungo delle note catechetiche anche, no? Io sono un grande amante della De Verbum e la ritengo importantissima per i catechisti, e mi sembra che debba cominciare a passare, no? Sapete che la De Verbum non è un documento sulla Bibbia, ma è un documento anzi che supera, non si ferma a Lutero, a 500 anni prima, come era il documento preparatorio del concilio che Giovanni XXIII fece bocciare, ma è che a un certo punto disse rifacciamolo, ma la parola di Dio è Gesù Cristo, una parola vivente, dove il Papa insiste moltissimo su questo incontro personale con Gesù, cioè è nell'incontro con Gesù che non avviene solo tramite la scrittura, ma tramite il povero, tramite la tradizione, tramite l'Italia, tramite la famiglia, tramite, cioè quello che conta è l'incontro con Gesù, di cui la parola scritta è una delle forme, non è la forma per eccellenza dell'incontro con il Cristo, perché l'incontro con Cristo è un incontro con questo nuovo uomo, Dio, che è questo incontro che cambia la vita. Poi il Papa ha proseguito parlando di tre tratti, qui abbastanza semplice, insomma lo ricordate, l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine. Sono dei tratti molto consoni alla Evangelii Gaudium, che poi vedremo, l'invito del Papa è tornare a lavorare su Evangelii Gaudium. Io mi dico solo una parola sulla beatitudine, no? Cioè, pensate quanto l'Evangelii Gaudium e i catechisti hanno bisogno di questo, parla della gioia, già nel titolo, no? Il Papa dice: se dei cristiani pensano che il Vangelo non serva all'uomo di oggi, smettano di fare i catechisti, smettano di fare i preti. Cioè la gioia è sapere che il Vangelo è esattamente ciò di cui ha bisogno l'uomo d'oggi, ed esserne così felici perché questa cosa è quella di cui ha bisogno l'uomo. Il Papa dice, a me ha colpito moltissimo, se uno pensa di essere sconfitto, se uno pensa che il cristianesimo è perdente, smetta di fare il cristiano, perché il cristiano è convinto della vittoria di Cristo, della sua bellezza, della sua grandezza, no? Cioè solo la beatitudine di essere cristiani, la gioia di sapere di avere un tesoro che abbiamo solo noi, di cui l'altro ha bisogno, no? A me piace molto, poi se volete ne parliamo dopo, rovesciare per esempio con i catechisti, chi di voi mi ha sentito farlo, cioè far scoprire loro che l'uomo ha bisogno di Cristo e non che noi dobbiamo aggiustare il nostro prodotto per venderlo, ma è la persona che ha bisogno oggi di Cristo, e quindi il tesoro grande c'è, anzi si tratta di farlo risplendere esattamente per quello che è, senza camuffarlo. Poi ha parlato di due tentazioni. Qui vi ho messo, è più lungo chiaramente il suo discorso, no? Mi sembra molto interessante anche questo passaggio, cioè il Papa ha indicato le due grandi tentazioni con termini della Chiesa antica, anche se la sua rilettura ne sottolinea degli aspetti, la tentazione pelagiana e la tentazione gnostica. Cioè il pelagianesimo è quella realtà per cui, come sapete, Pelagio era un monaco che ha vissuto a Roma, fra l'altro, come voi ben sapete, all'Aventino, no? Pelagio diceva che l'uomo si salva con le sue forze, e quindi il Papa dice che il grande rischio della Chiesa è quella di pensare che la Chiesa la facciamo con i nostri programmi, i nostri organigrammi, i nostri piani pastorali, i nostri corsi di catechesi e così via, no? Cioè è una fiducia esagerata nella forza dell'uomo che non guarda all'opera dello Spirito Santo, no? E la tensazione gnostica, sapete che gnosis vuol dire conoscenza, no? Cioè è una reinterpretazione del messaggio cristiano, non gnosticismo, che dà un esagerato valore, togliendo il valore della carne, il cristianesimo di Gesù, alla riflessione su Gesù, pensando che la questione fondamentale sia la conoscenza, no? Mi piace sottolineare questa cosa, voi distinguete sempre fra le mie interpretazioni e quello che dice il Papa, ma siete bravissimi a farlo. Cioè, secondo me, qui dico, secondo me, notate, questo va specificato, questa critica, notate bene, non è a Ratzinger, a Benedetto XVI, che invece Francesco ama moltissimo. Se volete il grande merito di Francesco, io scherzando dico che se fossi, per grazia mia e vostra non succederà mai, se fossi eletto Papa io mi chiamerei Francesco Benedetto, cioè come dire, unendo due. Secondo me quello che fa Francesco, sa del valore della chiarificazione teologica che ha portato Benedetto, no? Questo attacco, se volete, all'astrazione della teologia, a me fa pensare a tanti professori che abbiamo avuto, alla Salesiana, alla Gregoriana, cioè noi abbiamo avuto una serie di docenti, la verifica nel piano pastorale, dobbiamo prima fare l'organigramma, questo gruppo che poi fa questo, cioè noi immaginiamo che la gente ci segua perché noi gli proponiamo un cammino fatto questa tappa, e verifichiamo, e arriviamo, cioè lui, il Papa dice, questo è astratto. Cioè la gente cammina in maniera molto più libera, cioè noi non possiamo pretendere che le persone entrino nei nostri schemi pastorali. Io lo leggo così, e ripeto, poi ne discutiamo, no? Cioè non è una critica a quell'essenzializzazione di capacità di trasmettere chi è Dio, chi è Cristo, cos'è la grazia, cos'è la confessione, che è di Benedetto e di Francesco, no? Che entrambi spingono sul saper dire l'essenziale in poche parole, in maniera chiara, in maniera provocatoria nel mondo in cui viviamo, no? Ma è a un'idea di ecclesiologia, di organizzazione ecclesiale che è estremamente teorica e che non segue le famiglie così come sono. Se quella famiglia non segue questo, allora non sta dentro il mio, divento un piano gnostico, un piano pelagiano, no? E invece quella famiglia, pensate, mi viene in mente un esempio, quando per esempio una volta Benedetto XVI diceva, ma se una famiglia vive bene la sua vita a casa e vive bene la sua vita professionale, va a messa, è già cristiana anche se non fa parte di nessun gruppo della parrocchia, cioè far parte di un gruppo della parrocchia non è essenziale per essere cristiani. È una cosa utile, preziosa, ma la Chiesa non è data da coloro che fanno parte di un gruppo della parrocchia, è dato da coloro che vivono la fede nel mondo dove vivono. Cioè è una, se volete, una semplificazione, ma anche un credere nell'opera dello Spirito, dove noi non ci mettiamo bocca perché quella donna, quell'uomo si stanno ammazzando di vita per i figli, per lavorare, per far sì che il loro posto di lavoro sia sano e così via.
Ci c'è manco di essere cristiani.
No, proprio da cristiani.
Non c'è bisogno manco di,
cioè, però in particolare, tu sai, ci sono dei cristiani che fanno delle cose straordinarie nel mondo del lavoro, eccetera, proprio. Però mi interessa la parte critica, no? A un certo punto c'è un passaggio che io ho apprezzato moltissimo, perché chi mi ha sentito, io sapete che sono anni che dico che in seminario bisogna insegnare Guareschi, Peppone e Don Camillo, Chesterton, Tolkien e Lewis, cioè queste persone sono dei teologi che stanno dentro la vita e non speculano su dei problemi, con tutto il rispetto, io ho amato Rahner, Baltasar, Kongarski, Hillebex, eccetera, no? Però a me sembra che questi personaggi dicano della fede, delle cose molto preziose. Soprattutto il Papa dice, la Chiesa italiana ha grandi santi, per esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse, letizia, i tre termini che aveva detto prima. Da Francesco d'Assisi a Filippo Neri, ha citato questi due grandi, no? Uno romano, Filippo Neri, anche se fiorentino, no? Ma pensiamo anche alla semplicità dei personaggi inventati come Don Camillo, che fa coppia con Peppone. È interessante che sia un argentino che dica questa cosa, come dire, che nella nostra scuola, come sapete, Guareschi non esiste. Guareschi sarebbe adattissimo per un bambino, per un ragazzo, ma nella nostra scuola non esiste Guareschi perché è un personaggio di cui non si parla. Invece un papa venuto fuori dice: se io immagino un prete, una chiesa che sta dentro il mondo, mi viene in mente Francesco, mi viene in mente Filippo Neri, mi viene in mente Don Camillo, no? Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio, perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte. Pensate, per esempio, vi ho messo delle immagini, no? Pensate a questo contatto diretto che secondo me il parroco romano ha. Cioè, noi dobbiamo anche essere fieri della nostra tradizione. Secondo me il parroco romano è il tipico parroco che ama i bambini e le famiglie. Cioè, il parroco romano non è uno che sta a dire: ah no, ma lei non ha fatto il padrino, no, ma... Cioè, prima di dire questo, il parroco romano è uno che sorride, che abbraccia, che incoraggia, che... Cioè, Papa Francesco cosa fa? Prende i bambini da qualsiasi parte del mondo e li tocca. Cosa che oggi la nostra cultura avrebbe dei problemi, perché dice: sei pedofilo, sei... Cioè, io non saprei oggi come fare il parroco al campo estivo, perché i bambini li trattavo, cioè, quando piangevano che non c'era la mamma, mi saltavano addosso, io li abbracciavo, e in alcuni momenti, dopo avergli detto 20 volte si fa così, gli davo un pizzico, perché bisogna avere anche un po' di forza con i bambini, cioè, non è che tu puoi essere uno che non fa niente, eccetera. E il Papa fa questo, cioè, il Papa, avete visto anche quando si è arrabbiato l'altro giorno con quello che l'ha fatto cadere... Cioè, il Papa Francesco è uno che usa il corpo perché è sempre, come dire, usa una presenza, una modalità di incontro. Don Camillo è uno che è chiaramente distinto da Peppone, cioè Peppone è una persona che ha delle idee sbagliate su alcune cose, però lui lo difende, lo aiuta a fare gli esami, gli battezza il figlio che lui vuole chiamare Lenin e gli mette il nome Lenin Camillo, e addirittura quando sta per tradire con la segretaria comunista lui va a salvare il matrimonio del comunista. Cioè, è interessante, ecco, che il Papa ci dia anche delle immagini, diciamo, di cosa intende per una persona coinvolta nella vita, ma insieme ferma in ciò che ha da dire, no? E ho voluto mettere queste immagini. Se volete, ho scritto anche un articolo su questo mentre stavo al convegno, perché ho avuto la fortuna di essere uno dei delegati, per cui poi cercavo di dare delle notizie lì, no? Poi ha parlato di due cose molto, molto importanti che sono in questa linea. A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quell'esortazione, l'inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l'amicizia sociale nel nostro paese cercando il bene comune. Ci ha dato due indicazioni di prospettiva, che sono l'inclusione sociale dei poveri. Se voi leggete Evangelii Gaudium è interessantissimo, cioè il Papa dice: il nostro rapporto con i poveri non è quello della lotta di classe marxista, perché a noi interessa il povero anche singolo, la persona che ha bisogno. Noi sentiamo il valore dell'incontro personale, no? Pensate, per esempio, noi stiamo lavorando molto con l'ufficio catechistico, solo per, non per dire siamo bravi, ma per farvi... Pensate quando ci sono i disabili, per esempio nella domenica a messa, che è un grossissimo problema. Noi abbiamo pochissimi disabili nelle chiese, no? Cioè, ci sono tante carrozzelle, ma a messa ce n'è al limite una tutta la domenica, no? Quando in una parrocchia cominciano a essere i bambini autistici, i bambini disabili, la gente si abitua. Io ricordo, per esempio, una donna che mi disse: Don Andrea, io prima di venire in parrocchia non avevo mai, cioè, non sapevo cosa dire a un bambino disabile, oramai ho capito perché ci sta Francesca, perché ci sta Marco, eccetera, che tu ci parli tranquillamente, sembra che non ti capisca, ma ti capisce. Cioè, nella chiesa fa esperienza dell'incontro con la persona che è povera, che è debole, che è piccola, no? La comunità come una comunità che include. Cioè, che pensate agli immigrati, no? Cioè, noi abbiamo l'esperienza che dove, per esempio, ci sono dei filippini, dei siriani, degli iracheni, quelle parrocchie che hanno aperto la possibilità, o che se non hanno aperto perché non potevano, hanno dato una disponibilità, hanno creato un gemellaggio con la parrocchia vicino che lo poteva fare, no? Cioè, quando un bambino straniero comincia a stare nella catechesi insieme ai bambini italiani, cioè, automaticamente si crea un rapporto dentro la vita stessa della comunità, no? Cioè, non so, in parrocchia, a me, cioè, se faceva la festa dei popoli, allora tutti i catechisti mangiavano il cibo filippino, puzzava la parrocchia per un giorno, ma c'era un incontro, come dire, si includeva. Cioè, siamo nella stessa chiesa, la stessa barca, e la colf e il come dire, la persona vanno alla messa insieme, no? Io sono stato anche viceparroco a Santa Chiara, una parrocchia ricchissima, entrarono due colf, una siciliana e una peruviana, la loro presenza, loro venivano a gruppo con gli universitari, quando un universitario, mi ricordo una volta per esempio che un universitario disse: no, ma io non capisco se la vocazione di Dio è fare il magistrato oppure fare l'avvocato. Questa la guarda, dice: ma io vengo dal Perù a lavare i piatti, a lavare i cessi eccetera, perché devo aiutare mio fratello a studiare, secondo te la mia vocazione è questa? Cioè, la vocazione non è fare quello che tu, cioè è obbedire, cioè c'è bisogno di soldi, io metto a lavorare. Cioè, questo includere, il Papa dice, è fondamentale, cioè una Chiesa che includa nella sua concretezza, cosa che noi tutti facciamo, cioè cerchiamo di fare, eccetera. L'altra cosa, e qui è molto interessante, è questa, se volete, in linea con questi secondi 5 anni, come era previsto, no? Anche se lì non è stato detto, no? Cioè la capacità di dialogo, cioè la capacità della Chiesa non di parlare di se stessa, ma di parlare della scuola, dei media, delle leggi sociali, dello sviluppo del paese, della mancanza di lavoro, di Dante, di Leopardi, della matematica, eccetera. Cioè, come incontrarsi e dialogare una Chiesa che sia appassionata di questi temi, di queste cose, no? Come battuta, voi lo sapete che io parlo sempre di queste cose, ma mi fa piacere, vi ringrazio Aristide e voi che poveretti mi state ad ascoltare, cioè voi sapete che io per esempio ritengo, io quando parlo con i catechisti, io provo a dirgli: cercate di non essere bigotti, cioè la catechesi non può essere solo parlare di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma Manzoni, ma Dante, ma Darwin, l'uomo primitivo, cioè i vostri bambini non è che c'è una, loro stanno a scuola, cioè hanno dei problemi, hanno delle sollecitazioni, li aiutate a capire almeno con una parola che pensate, quando a me ha colpito, quando il Papa di nuovo Francesco, Papa Francesco dice che c'ha i Promessi Sposi sul suo comodino sempre, e lui ha detto una volta: i Promessi Sposi è il romanzo ideale per parlare di una coppia di fidanzati, perché Renzo e Lucia per arrivare al matrimonio devono faticare, devono lottare. Cioè lui è capace di dire che quella cosa lì serve, cioè non, per parlare del matrimonio non c'è solo le nozze di Cana, non c'è, ma c'è anche una mediazione, cioè una forma, se volete, vissuta, no? Dove io faccio questo. Poi se volete vi faccio vedere dopo, per esempio, sapete che a me piace molto lavorare su internet, me l'ha insegnato Don Marco Fippi, cioè per esempio sul canale YouTube Catechisti Roma ci sono delle playlist, oltre ai video fatti da noi per i catechisti, ci sono delle playlist, non so, genitori figli, mass media, cioè come un ragazzo, cioè uno può essere un video di 4 minuti, provocatorio, laico, dove si riflette su che rapporto c'è fra reale e virtuale, se volete ne vediamo uno poi dopo, di 5 minuti, che può essere, non è la parola di Dio, però è come se il Papa dicesse: noi dobbiamo dialogare perché i nostri ragazzi hanno questo problema, i nostri genitori non sanno cosa dire a un bambino di 8 anni, se deve avere o no l'iPhone, se lo deve spegnere alle 11 di notte, se lo deve tenere acceso alle 3 di notte, se, cioè cosa fa, come dire, una Chiesa che non sia preoccupata solo se viene o non viene ammessa, ma una Chiesa che è preoccupata di aiutare te genitore ad essere genitore, cioè che dialoga con le questioni che tu hai nella tua esistenza, no? La mia esperienza è che oggi i genitori, ve lo ripeto, l'ho detto pubblicamente, i genitori, se apparentemente sono molto distanti da noi, in realtà quando trovano uno che li aiuta ad essere genitori, loro sono interessatissimi. Io delle volte mi sono sentito dire, io gli parlo delle regole quando parlo ai genitori, cosa vuol dire che una mamma deve avere delle regole con un bambino di 8 anni? Cioè arrivano delle mamme e dicono: Don Andrea, non ce lo dicevo, cioè, erano anni che non sentivo, cioè questa cosa è interessantissima, è vero, io non so come fare con mio figlio e cosa devo dire sulle parolacce, su, fino alle cose più alte, no? Cioè se bisogna o no studiare Dante, se bisogna o no studiare e così via, no? Pagina 2, nella parte finale il Papa ha fatto un accenno peculiare all'Italia, anche questo, cioè, è stato un discorso bellissimo, l'avete ascoltato, l'avete letto, l'avete sentito, no? La nazione non è un museo, la nazione italiana, no? C'è un'idea proprio, il sentire dell'Italia, secondo me è fondamentale per l'immigrazione e l'integrazione, cioè è come se noi dovessimo accogliere, cioè i nostri soldati che stanno sul mare sono dei benedetti da Dio, cioè quella gente che lotta per salvare un bambino che annega, ma questo loro lavoro, quel lavoro della casa, ha bisogno poi dopo di lavoro della scuola, della società, che difende, che ama, che propone la tradizione italiana, perché quella prima accoglienza diventi un'integrazione. Se io li accolgo, ma poi dopo dico fate come volete, poi mi ritrovo come colonia con 1000 immigrati che pigliano e toccano le donne, perché una donna non può andare in minigonna, perché una donna non può andare, cioè io devo difendere la tradizione di un paese perché loro hanno bisogno, perché una donna musulmana ha bisogno di sentire che in Italia una donna è rispettata e difesa e non si può abusare di lei, no? La nazione non è un museo, ma è un'opera collettiva in permanente costruzione, in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche e religiose. Il Papa insiste che la Chiesa deve essere pubblica. L'avesse detto Benedetto XVI, l'avrebbero massacrato, no? Se voi prendete Evangelii Gaudium, il Papa dice non potete chiedere che noi stiamo nelle sagrestie. Cioè io Papa devo parlare degli immigrati, io Papa devo parlare della scuola, devo parlare del... Cioè io non posso parlare solo delle cose della Chiesa, perché sennò il Vangelo non servirebbe a niente, no? Già automaticamente se io faccio solo un discorso intraecclesiale sto dicendo che il Vangelo è inutile per la vita, no? In ogni comunità, in ogni parrocchia, le istituzioni, in ogni diocesi, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento dell'Evangelii Gaudium per trarre da essa criteri pratici per attuare le sue disposizioni. Quindi c'è un invito da parte del Papa a fermarsi su Evangelii Gaudium, riprenderla. Voi sapete che il testo programmatico l'ha detto più volte, no? Dove appunto emergono queste cose, cioè la fede cristiana si annuncia come essenziale del cristianesimo, quindi parlando soprattutto della misericordia di Gesù, la sua novità, eccetera, ma si annuncia anche mostrando le conseguenze sociali, dice il Papa. Cioè le dinamiche sociali innestate dal cristianesimo non sono una cosa diversa dal Vangelo, ma sono il Vangelo stesso. Il Vangelo è il Vangelo e la sua nuova visione dell'uomo. E qui c'è il passaggio, se volete, dove io non posso non essere critico, ma problematizzare, no? Cioè il Papa dice chiaramente ai vescovi, ai cardinali, ai persone del convegno, per attuare specialmente sulle 3 o 4 priorità che avete individuato in questo convegno. Cioè in qualche modo il discorso diceva voi trovate 3 o 4 priorità e che fanno vivere questo discorso, però dovete farlo voi, cioè voi siete i pastori della Chiesa italiana, io sono di un altro Stato, non posso farlo io, cercate di capire quali sono i punti, no? Questo secondo me è il limite di Firenze, cioè Firenze non è arrivato a questo, per come l'ha strutturato non poteva farlo, e non so cosa succederà adesso con la CEI a maggio, gli anni prossimi, cioè su quali punti. Il vero problema di Firenze non è quello che è stato, il vero problema di Firenze è che cosa... Che dinamiche mette in gioco, no? Quali sono questi punti su cui noi dobbiamo lavorare, no? E finisce questa barra. Perciò siate creativi nell'esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante a Michelangelo, di nuovo un papa che parla di Michelangelo, per esempio, no? Cioè, a me piace molto, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo italiano? Crediamo al genio delle parrocchie romane, dei parroci, dei viceparroci, dei catechisti. Cioè noi abbiamo un genio che per certi aspetti, cioè Roma è migliore di tante diocesi del nord o del sud che hanno dei programmi perfetti, ma stanno perdendo in concretezza, in legame con la gente, in creatività, eccetera. Pensate anche ad alcune figure, adesso non ne voglio parlare, voi sapete che a Roma ci sono alcune figure di preti, di laici, eccetera, che raccolgono migliaia di persone, cioè fanno un incontro su un tema X e vanno un sacco dei nostri giovani, su Dante per esempio, cioè ci sono delle cose che interessano ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e così via. Con tutti i limiti si può discutere di queste cose, no? Però Roma ha una sua creatività. Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di un'elite, ma della comunità, del popolo di questo straordinario paese. Se volete è un invito a dire qual è la storia italiana grande, bella, che dobbiamo rivitalizzare, ma che non dobbiamo neanche dimenticare. Cioè c'è una novità che però si radica in qualcosa che esiste, non è che si comincia da zero, no? Che è stato fatto. Poi c'è l'appello finale in cui il Papa dice di nuovo: sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno di questa Chiesa, eccetera, permettete di darvi un'indicazione in ogni comunità, in ogni parrocchia, istituzione, eccetera, cercate di avviare in modo sinodale l'approfondimento dell'Evangelii Gaudium. In realtà c'è 2 volte il testo, me ne sto accorgendo adesso nel lavorarci stanotte, oggi ho ripetuto la stessa cosa. Cosa è successo dopo l'intervento del Papa? Il Papa ha fatto la messa, quindi quel giorno è stato tutto dedicato a questo incontro. Si sono aperte questi tavoli di lavoro cosiddetti, che diciamo, per le persone che l'hanno vissuto è stata un'esperienza bella, per certi aspetti si potrebbe anche vivere come diocesi, eccetera, però il problema è il dopo, no? Cioè, su questi cinque temi, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare, che sono chiaramente interessanti ma anche molto vaghi, cioè che cosa voglia dire uscire, poi bisogna concretizzarlo, ci si è visti, vedete una foto, vi ho messo qui, no? Cosa?
No, le parole anti, trasfigurare pure di...
Sì, certo. Certo. Allora, vedete, il lavoro è stato fatto così, cioè c'erano tutte queste più di 1000 persone, eccetera, che lavoravano, sono state divise in piccolissimi gruppi, dove il valore che c'era erano meno di questo gruppo qui, erano 10 persone massimo, quindi parlavano tutti, però poi dopo il problema era chiaramente che poi c'erano le sintesi di queste, poi le sintesi eccetera eccetera, e poi come sempre quando si arriva alle sintesi poi dopo sì, però il fatto di parlare fra persone di queste cose è stato interessante. Vi ho messo qui per esempio il tavolo, la sintesi del tavolo che ho partecipato, che si chiamava, me lo sono dimenticato, il R9, quindi c'era tutto l'alfabeto e poi c'erano i vari numeri, eccetera. Allora, per esempio, questo doveva ipotizzare delle pratiche, questo tavolo che era sull'educare, avendo ascoltato le altre cose, ha tirato fuori 3 tensioni. Sapete che Romano Guardini, questo grande teologo, dice che una verità per essere viva tiene in tensione 2 cose opposte, cioè chi prende una sola delle due si perde, ma la verità della vita è che tiene in tensione, quindi è questo non perdere in un pezzo nell'altro che è la fecondità della vita. Allora il made in Italy è l'infinito, cioè vedere come la tradizione italiana a partire dal particolare sapeva risalire al problema di Dio, per esempio l'Ermo Colle è l'infinito, cioè Leopardi, che, e quindi come per esempio una comunità o la scuola, partendo da una opera della sua parrocchia, della cattedrale del proprio paese, eccetera, poteva mostrare come la nostra storia aveva delle cose limitate ma che aprivano lo sguardo su cose grandissime, quindi c'era il piccolo ma c'era l'enorme, no? Mentre solo il piccolo, solo l'enorme diventa inutile, tra virgolette. Il rapporto fra contenuti e testimonianza, cioè le necessità che oggi per educare tutti hanno la scuola di aver chiaro le cose belle, le grandi poesie eccetera, ma la passione con cui le si comunicano, cioè di togliere un'opposizione come se fossero importanti solo i contenuti o solo la testimonianza, ma vedere questa interazione fra queste due cose. E poi l'alleanza fra la famiglia e la scuola, questo è un tema secondo me molto importante anche per voi se volete, cioè in che senso oggi il grande problema è il rapporto famiglia-scuola, più che famiglia-scuola-catechesi, cioè c'è un nesso a cui la Chiesa potrebbe lavorare, che cosa, cioè come collaborano la scuola e la famiglia a educare le nuove generazioni, come collaborano a far sì che i ragazzi scoprano la carità, ma scoprono che anche Dante è carità, che un immigrato ha bisogno di una casa, però ha bisogno anche di scoprire che Dante è interessante, che la poesia è meravigliosa perché nella poesia si libera il cuore di una bambina e così via. Questo più o meno quello che volevo dirvi, no? Quindi si è arrivati poi dopo questi tavoli a una sintesi che non è stata in realtà una sintesi, cioè hanno parlato 5 persone che hanno preso questi testi nella notte, diciamo li hanno letti, hanno preso dei flash da tutti questi tavoli sulle 5 vie, quindi hanno parlato 5 persone. E poi c'è stata una sintesi del Cardinale Bagnasco, che però, come dire, era un intervento di saluto, non era un'indicazione di questi 3 o 4 punti chiari su cui noi dobbiamo lavorare nel futuro. Ecco, questo era quello che volevo dirvi. Poi mi fa piacere farvi vedere un video anche per dirvi questo. Dunque, come battute, i temi sono enormi, no? Io l'ho citato questo tema della sinodalità. Firenze non ha chiarito in che senso, cioè è un tema chiaramente importante, no? Secondo me, io dico una cosa, qui parlo io, cioè, come dire, quindi mi assumo le responsabilità, non mettete in mezzo il Papa, la CEI, Bagnasco, Galantini. Secondo me, notate che il Papa, per esempio, critica, il Papa ha avuto delle parole molto forti sulla CEI varie volte, perché paradossalmente dice che manca di sinodalità e che manca di autorevolezza. Cioè, la mia sensazione è che queste due cose vanno avanti insieme. Cioè, il nostro problema è che se noi ci riuniamo per parlare, ma come dire, non c'è una guida italiana, noi parliamo e poi non se ne fa niente, così come se uno comanda e non c'è. Cioè, il vero problema, secondo me, ed emerge in questo testo del Papa, è il rapporto che secondo me è da recuperare fra l'ascolto di tutti, come dice Benedetto, del più giovane, del vice parroco ordinato, del diacono, dentro però uno che poi se ne fa carico e dice allora andiamo in quella direzione, cioè che traduce quella cosa. La mia esperienza di vita cristiana è che le discussioni più belle si sono fatte quando c'era uno che era un punto di riferimento vero, no? Questo per me è il problema di oggi, no? Quindi che cosa vuol dire oggi prendere l'Evangelii Gaudium in mano? Sinceramente io non ve lo so dire, cioè nel concreto oggi, però il Papa chiede che questo testo sia approfondito. Se noi facciamo i tavoli di Verona, di Firenze, però poi dopo quei tavoli, no? Cioè, chi poi dice ok, allora sulla scuola adesso lavoriamo tutti, ci mettiamo in rapporto con la scuola italiana e ci mettiamo in rapporto con per l'immigrazione, per l'integrazione, cioè servono due punti di cosa, no? La seconda cosa, io sono, se vuoi, sono molto d'accordo, cioè se volete il Papa è quello che sta facendo il lavoro, secondo me, giustamente, di parlare del rapporto umano, no? Cioè dinanzi a un sacramento la prima cosa non è dire devi fare 7 incontri per il battesimo, ma è dire sono felice che è nato tuo figlio, e il battesimo si fa anche se poi non farai 7 incontri, però poi dopo è chiaro che i 7 incontri li devo fare. E qui ci aiuta Sorpina, cioè pensate una cosa, me l'avete sentita dire, no? Cioè secondo me, io penso che voi ne siete coscienti, i nostri catechisti non hanno una sola idea chiara di cos'è un itinerario, soprattutto le cresime, cioè noi abbiamo così mandato a monte l'idea, fra virgolette, di catechismo, di libro di catechesi, che oggi un itinerario di cresima ogni volta non si sa la volta dopo di cosa si parla. Non c'è mai, cioè le persone non ricordano nulla, non perché non imparano a memoria, ma perché non c'è uno schema, non c'è un ordine, noi abbiamo provato a fare sui video, c'è un ordine, una proposta per le cresime su fede, speranza e carità, una struttura con però è una cosa, non è che questo va bene, io quello che dico, ci deve essere un ordine, cioè deve essere chiaro quali sono i punti nodali, e questo per me è totalmente assente, no? Cioè noi navighiamo a vista. Non c'è una. Ma cioè è evidente che i catechismi c'è, non vanno bene, ma non è evidente che cosa va bene. Cioè, come dire, noi abbiamo detto di no ad una cosa, ma qual è l'itinerario adatto? Cioè, come presentiamo la fede? Noi con padre Maurizio abbiamo adesso faremo un primo volume di un catechismo per i bambini, dovrebbe uscire quest'estate, che non è della diocesi, è una cosa per provare a dire, secondo noi questi punti sono fondamentali. Parlare dell'uomo che cerca Dio, parlare di che la novità della versione cristiana, cioè delle cose che vengono prima. Pensate ai nostri libri di scuola, no? Un ragazzo alle superiori, cioè, si sente raccontare i 73 libri della Bibbia, i deuterocanonici, ma cosa gliene frega un ragazzo dei deuterocanonici? Cioè il ragazzo non sa se Dio esiste, se le religioni sono uguali, e tu gli vai a parlare della differenza fra la Bibbia ebraica, che è un problema da specialisti. Cioè al biblico ne possiamo parlare, del fatto che c'è Ester greco, Ester ebraico, cioè, ma come dire, abbiamo fatto una cosa.
Ester napoletana.
Ma Dio serve a vivere, cioè sono delle questioni che sono a prendere.
Scusa Andrea, volevo puntualizzare su questo. Cioè nel senso che a me sembra moltissimo che è importantissimo la programmazione in questo senso, cioè dare dei punti chiave di un programma. Ma noto spesso che sono molto teorici. Nel momento in cui un bambino, un ragazzo vive nella vita, vive dimensioni nella vita che tante volte arrivano prima che arriviamo noi, allora in questo senso secondo me manca il coraggio prima di dare dei contenuti, di uno schema che ci deve essere, farlo quel tipo di programma, sì, però a partire da esperienze che noi non calcoliamo proprio, cioè certe volte non calcoliamo per esempio l'incontro tra, un incontro tra bambini e malati, e da lì poi far venire fuori l'incontro, e quindi calcolare prima le esperienze che si vogliono fare per trasmettere, perché poi succede che, cosa che io combatto molto in parrocchia, dove ci sono itinerari di gruppi, giovani, gruppi, quello, gruppo quello, che ha, se anche avessero, voglio dire,
una buona programmazione, eccetera, poi c'è manca quell'integrazione che riguarda poi in fondo la famiglia, ecco, la capacità di vivere le diverse età insieme. E allora è come se è un cammino che aiuta lì per lì a stare insieme, a fare gruppo, gruppetto, però poi manca il contatto con la vita che poi loro vivono in fondo. E per esempio non vanno a trovare il malato perché la mamma o il papà non ci vanno, perché non so, cose del genere che subentrano in famiglia. Quindi è come se poi si vuol vivere questa esperienza perché vogliamo una formazione, però poi ritrovano che magari la vita familiare, anche scolastica, eccetera, tante volte arrivano prima da questo punto di vista, sapete? Io per esempio ho fatto un pranzo alla scuola, come si chiama, Alberghiera,
sì,
dove praticamente hanno
fatto... Si mangia bene, immagino, la scuola Alberghiera, sì, almeno.
A prescindere da questo, mi sono accorto che il professore di religione ovviamente aveva organizzato, contattandomi, eccetera, che in un certo senso in quel luogo, tutti quei ragazzi che avevano preparato questo avevano invitato delle persone sole, nostre, della parrocchia, sole, poveri, così, poveri, più che altro sole. E l'esperienza è stata bella da questo punto di vista per questi ragazzi. Quindi in questo senso c'è un'esperienza dalla quale ovviamente si può trarre il concetto, i contenuti da dare. Quindi non un metodo induttivo, ma deduttivo.
Come no? No, è all'inverso.
Cioè, scusate, nel senso che dai ragazzi esce fuori poi il poter parlare di quell'argomento. Però quello che a me sembra è che le esperienze mancano. È come se prima diamo i contenuti e poi facciamo fare quell'esperienza, per esempio anche una visita, eccetera. E in questo io combatto molto con i catechisti, i quali in un certo senso preferiscono la lezione, eccetera, e hanno difficoltà a organizzare dalle esperienze da poter fare, o addirittura dicono, a un certo punto dicono no, mai sia i bambini con i malati, o mai sia far fare questa esperienza qui. Non so se vi è capitato quando muore qualcuno, no, non so se mio figlio può partecipare, lo faccio venire al funerale o no, cose del genere. Quindi la difficoltà anche a parlare di questo punto di vista. E quindi è come se si creasse un modo ambiguo di far vedere poi l'attaccamento tra la catechesi e la vita.
Sì. Io aggiungo, io sono d'accordissimo, l'unica cosa che toglierei è il fatto di opporre di nuovo, no? Cioè opporre contenuti, secondo me l'esperienza, la catechesi nostra è debole perché non ha chiari i contenuti e non ha chiare le esperienze.
Sì,
secondo me questo modo di pensare è molto importante perché i bambini non hanno più neanche le esperienze vitali. Cioè, pensate al fatto che non hanno dei genitori che si vogliono bene, spesso non hanno dei nonni, no? Cioè, secondo me è bellissimo quello che tu stai dicendo, per esempio degli anziani, pensa ai malati. Avete visto, abbiamo fatto per esempio una proposta di itinerario per la domenica per le famiglie, questo libretto che abbiamo dato un po' a tutti quanti i catechisti, no? Lì per esempio c'è scritto: ma cosa vuol dire chiamare dei nonni a raccontare loro come hanno vissuto la vita nella fede, no? Dare il ruolo agli anziani, non solo di anziani, ma anche di testimoni. O pensate per esempio al ruolo dei padri, voi sapete che i padri non ci sono nell'educazione dei bambini, no? Io ho imparato da una parrocchia, dalla parrocchia di Santa Silvia, che il primo anno di catechismo, alla fine dell'anno, il parroco invitava una volta una cena solo i papà, senza le mamme e neanche le catechiste, per essere lui da solo con i padri, i bambini e le bambine. Mangiavano insieme e i bambini facevano una preghiera di ringraziamento ai padri, e mi diceva, ne vengono la metà, ma vengono, devi vedere come piangono i papà quando sentono il bambino che dice: papà, sei importante per me, perché il papà è fuori il papà non parla con il bambino, no? Pensate, per fare un altro esempio, l'esperienza di avere la coppia di catechisti, no? Cioè, noi abbiamo di solito le mamme catechiste, non può essere diversamente, perché la catechesi, se la facciamo alle 5 del giovedì, è chiaro che gli uomini e la maggior parte delle donne stanno al lavoro, no? Ma se una catechista si porta un giorno il marito, Oppure si fa un giorno una catechesi di domenica, marito e moglie, e il bambino non sente solo la voce femminile, no? Ma sente la coppia che racconta come si sono. Cioè, oggi i bambini non hanno un'esperienza di una coppia che sia bella. Questo aiuterebbe anche le catechiste, quelle che scappano in parrocchia e che non hanno. Cioè, una catechista deve, come dire, viene con la sua famiglia almeno una volta all'anno, no? A raccontare. E aggiungo una cosa ancora ulteriore, che però ripeto, per me non toglie il valore. I catechisti sono deboli, perché non, secondo me, se un catechista oggi della creazione, del peccato originale, se il cristianesimo è la vera religione o se Dio, non sanno cosa dire, come spiegare Genesi. Però l'esperienza è fondamentale. L'altro esempio che vorrei fare è quello dell'Eucaristia domenicale. Io sempre, quando si dice la catechesi deve essere esperienziale, che è verissimo, la Chiesa sa che l'esperienza fondamentale per diventare cristiani è il sacramento. Notate una cosa, e questa è la mia posizione sulla, diciamo, il rapporto fra catechesi e catecumenato. La celebrazione eucaristica nel catecumenato antico, io sono studioso dei padri della Chiesa, non viene dopo il battesimo e dopo la cresima, ma il catecumeno antico andava a messa prima ancora di essere battezzato. Lui stava a messa nella prima parte della messa, quindi imparava i canti, faceva il digiuno, faceva la festa di Natale. Cioè, la Chiesa antica sapeva che nel pre-catecumenato tu con la messa non c'entravi niente, ma quando diventavi catecumeno tu andavi tutte le domeniche a messa, uscivi al momento del credo e la tua catechesi avveniva nella stanza vicino alla chiesa mentre tu sentivi i cristiani che cantavano in chiesa. Proprio Agostino entrava nelle chiese e sentiva la gente cantare, e la catechesi si faceva in quella 20 minuti, mezz'ora, mentre i tuoi fratelli facevano la liturgia eucaristica. Quindi qual è il problema? Il nostro problema è che la nostra catechesi non ha l'esperienza liturgica. Per cui, ragazzi della cresima, si parla della cresima, non è che il problema è mettere la messa dopo, il problema è che il rapporto c'è fra fare un cammino e la messa. Se volete io dico come battuta, no? Voi sapete che il 40% dei nostri ragazzi non fanno la cresima. Io dico scherzando, quando un prete dice che i ragazzi vanno via dopo la cresima, è un prete degli anni 50. Un prete di oggi dice i ragazzi vanno via dopo la comunione. Ma secondo me anche che è una frase, i ragazzi sapete quando vanno via? Secondo voi il 7 giugno i ragazzi di prima comunione stanno in chiesa? I ragazzi vanno via il primo giugno del primo anno di comunione. Perché? Perché l'idea della catechesi è talmente scolastica che i ragazzi vanno a messa finché c'è la scuola. Non appena finisce, addirittura ci sono dei grest, io l'ho imparato, non è una critica, ve lo dico come una. Io sono arrivato a una parrocchia, io non ho mai fatto oratorio, mi ero occupato di giovani, grandi, eccetera, no? A Santa Chiara, un posto dove non aveva senso l'oratorio, stavo sempre con i giovani, ma non c'erano i bambini. Arrivo lì, c'erano dei padri religiosi, padri canossiani, c'era l'oratorio. Noi ci ammazzavamo, ma veramente, voi sapete che l'oratorio è un ammazzarsi, cioè alla fine dell'oratorio non ne puoi più, cioè dopo un mese di oratorio ci manca il sangue. Era lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e si cominciava il lunedì dopo senza la messa domenicale. Cioè il momento di maggiore impegno della parrocchia con i bambini non aveva, cioè era come dire io ti insegno a essere ateo. Allora ci siamo inventati questa cosa, la messa dell'estate la spostiamo la domenica alla sera. Perché i bambini non possono venire a messa alle 10 a giugno o a settembre, i bambini vanno al mare, ma se io gli metto la messa alle 8 all'aperto sotto un albero e gli animatori dell'oratorio cantano con i ragazzi e i genitori dopo la sera c'è il pranzo con i genitori, giocano a palletta e parlo col prete, mangiano le salsicce, i genitori a giugno vengono, c'era più gente l'estate che non d'inverno a messa, però non era la messa delle 10, cioè è una messa legata al ritmo della vita delle famiglie, no? Secondo me l'esperienza liturgica cambia la catechesi più che tante chiacchiere, no? Cioè se non si mette al centro la celebrazione, certo, non funziona. Così come non sono mettendo i malati, i nonni, i genitori, la carità verso le missioni, perché la catechesi è esperienza anche, non è solo contenuto. Sono due cose, e sapete, lo diceva sempre il famoso professore di pastorale Dei Verbum, Dio è parlato al mondo gestis verbisque, con i gesti e con le... a volte ha detto prima delle parole che sono diventati gesti, a volte ha fatto prima dei gesti che poi ha spiegato. Non c'è un primato nella rivelazione del gesto della parola, ma il gesto e la parola sono due modalità della rivelazione di Dio che porta avanti la storia della salvezza. Fabrizio,
ti voglio dire una cosa riguardo, tornavo facendo un passo indietro.
Fabrizio è stato nell'ufficio catechistico, eh? Si è occupato del sito dell'ufficio catechistico.
Gesti e parole, sì.
Con gesti e parole.
Gesti o gestacci?
Anche gestacci.
Gestacci
fanno parte anche quelli.
Don Paolo Mancini era direttore di là. Poi c'era solo Lorenzino.
Un'istituzione.
È vivo ancora.
Sì, sì, cioè, sì.
È attivissimo, non solo è vivo, è anche attivissimo.
Il cardinal vicario nel. No, ti voglio dire una cosa, tornando al discorso che faceva lui della collegialità, proprio un dubbio. Tu prima dicevi che il Papa contestava, Papa Francesco, la poca autorevolezza, personalità, insomma, il poco carisma nella CEI, no? Diceva un po' questo discorso qua. Io, se mi ricordo bene, mi sembra che i papi precedenti scegliessero, forse Giovanni Paolo II, il presidente della CEI, quello e quell'altro. Voglio dire, comunque orientassero abbastanza. Se tu orienti tutto e scegli e fai, il carisma, la personalità, quello che c'è sotto non si forma così, è molto più difficile secondo me che possa emergere. Io a livello di diocesi, voglio trasferire questo a livello di diocesi, no? Ho la sensazione personale...
Ti proponi come cardinal vicario?
No, non mi propongo per niente, sto bene, sto, ma voglio dire, a livello di... non mi riferisco a Vallini, ma era così pure con Ruini, era, non so se con Poletti è stato così più o meno. Ho la sensazione, ma anche di rapporti personali, anche in particolare con Don Guerino, insomma, come vescovo, eccetera, che ci sia uno molto forte e cinque molto deboli. Nell'equilibrio proprio della, anche dei rapporti, di quello per cui tu tante volte parli con uno che sai che conta quello che conta, perché tanto poi dopo te devi confrontare, magari ci rinunci o eccetera. Anche quella è collegialità, cioè se tu sai che l'equilibrio dei rapporti è questo, e lo sanno pure forse anche i sacerdoti, o perlomeno io, magari la mia interpretazione o esperienza mia, c'è secondo te allo studio una strutturazione anche diversa, anche gerarchica, anche così nella diocesi, ora visto che Vallini, ma no, l'età è quella che è, insomma, certo. Il mandato probabilmente va per quanto andrà al giubileo dopo, quello che è, ma c'è una successione, se ritorna al cardinal vicario scelto quello e questi cinque che girano, con tutto rispetto per i vescovi, oppure c'è un qualcosa che anche la forma istituzionale è più collegiale rispetto, questa è la mia interpretazione, poi sarà anche sbagliata, però
io chiaramente non so, non sono profeta in Israele,
no,
però la cosa bella è che parliamo liberamente, siamo frapreti, è inutile che ci fingiamo le cose. I rumors dicono che il cardinale resta fino alla primavera dell'anno prossimo, quindi resta fino al, c'è un anno ancora, no? Io sinceramente questo non lo so, cioè, vuol dire, io sono in mezzo a voi, cioè, però è interessante quello che tu dici, che è esattamente il problema con cui rispondevo a lui, cioè secondo me il problema, la sinodalità è legata alla figura dell'autorità, cioè non basta dire la sinodalità, ma il problema vero della sinodalità è legata al modo in cui si esercita l'autorità e il modo in cui questo è, se volete, il grande problema di sempre, anche il problema del rapporto nostro fra noi, il consiglio pastorale parrocchiale, cioè, io ho la sensazione che non è comandare, ma cioè, se un prete realmente ascolta e poi dopo fa sua le persone parlano di più, cioè paradossalmente se una persona è autorevole, quindi, come dire, io so che se gli dico una cosa lui mi ascolta, se non gli piace dice no, se dice però sì tira anche lui quella direzione, a me mi viene più voglia di parlare, io così vedo il rapporto, se volete, autorità collegialità nella Chiesa, no? Cioè le due realtà non si oppongono a vicenda, ma anzi si sostengono. Papa Francesco più volte ha detto alla CEI vi voglio più protagonisti, cioè Papa Francesco voglio più creativi, più propositivi, coraggiosi. Più coraggiosi, ha usato la parola coraggio, no? Cioè, questo è, come dire, è una richiesta del Papa.
Coraggiosi in cosa?
nell'affrontare la realtà della vita.
Lascia perdere questo, è interessante che lui lo dica, cioè, come dire, è una, secondo me noi abbiamo perso la virtù del coraggio.
Ma quando lui però incontra
la virtù del coraggio, cioè la virtù del coraggio è una virtù. Non è, il che non vuol dire che io ho coraggio, sono io che decido tu, cioè la virtù del coraggio è il, cioè ci sono tanti problemi. Lui, il Papa dice anche rischiare, poi dopo si chiede perdono, cioè, però bisogna un po' buttarsi nella mischia, cioè, ci sono tanti problemi, provare a chiarificare questo. Vabbè, questo in Italia è un problema.
Sarebbe già coraggioso se la CEI nominasse da sé il suo presidente, perché vuol dire che io non mi copro col Papa. Perché il Papa, loro, è la CEI che ha voluto che no, che quindi il Papa fare così, mi pare,
prima dell'Italia
che sbaglio, no?
Hanno trovato una via di mezzo, però il Papa voleva che la Chiesa, che la CEI lo scegliesse. Hanno trovato una via di mezzo, certo.
Allora, questa via di mezzo, no? Per cui dico, perché così già ti esponi in prima, molto più in prima persona, perché non, adesso sai, dici, beh, meno male, cioè, in passato era stato sicuramente così, no? Però devi un po' sganciarti. Il Papa sta dando un po' questo segnale, secondo me.
Infatti faccio una battuta anche proprio concreta. Io, per esempio, una cosa che ho imparato, cioè io mi sono reso conto, per esempio, che quando tu segui la pastorale giovanile o le famiglie, c'è un momento dove bisogna arrivare a discutere, quasi a litigare, se no non si sblocca la situazione. Cioè, se non c'è una persona, io ricordo, perché i giovani cosa fanno? Vengono, cioè erano, facevano i campi estivi, 100 persone, 200 persone, poi siamo tutti amici, ci vogliamo bene, io me la canto, io me la suono. Cioè, quando gli devi dare un impulso, dire, senti ragazzi, qui noi non stiamo annunciando il Vangelo, non stiamo facendo, cioè, bisogna uscire, bisogna, come dire, bisogna animare la liturgia per gli altri, bisogna, cioè, secondo me, ognuno di noi sa che ci sono dei momenti dove serve del coraggio, serve una, io non mi permetto di dire negli altri, parlo di me, cioè io delle volte non c'è, come dire, dovrei essere più coraggioso e dire
coraggio della volontà di Dio, diciamo,
certo. Cercando sempre,
ci vuole coraggio,
sì.
Penso che anche il coraggio di cambiare, io mi dico, quando uno fa il vescovo 24 su 24 come noi, no? Ma in quelle 24 che ci mette di pastorale, qualche volta non, nel senso che tante volte i legami verso uno, verso l'altro ancora, che diventano un peso, magari ti impediscono di affrontare il problema più grosso, che è l'incontro con realtà di parrocchie piccole che non hanno più prete, che ti sfuggono le mani. Io questo lo dico parlando proprio con Don Benedetto, ci sentiamo spesso, a Orvieto e Narni.
Todi.
Todi, scusa. Todi e Orvieto. Perché dice che quello è, mai mi sarei immaginato che lì è facile che tu ti metti in una serie di, però se devi affrontare una catechesi che unisce un ambiente diverso, perché qui siamo in Lazio, là siamo in Umbria, con situazioni diverse, e qui non è facile così, per cui credo che, carità, poi io sono tutti bravi, perché siamo tutti bravi, però in effetti certe scelte le devi fare,
certo,
quello è.
Faccio anche
il Papa da una, da
scusa, una nota tecnica: chi è che non si ferma a pranzo, alzi la mano, chi ha il coraggio di,
dobbiamo un attimo affrontare le ultime cose, Andrea,
chi non si ferma,
dico una cosa sola e finisco, sì.
Grazie.
Sì.
Marco, coraggio, io a San Fedele prossimo, che si fa la riunione, non c'ho bisogno di mi dire che viene a pranzo, vi conto istanze, però chi si ferma a pranzo, faccio un conto giuridico.
Dunque, l'ultima cosa, poi ci sono alcune comunicazioni e decisioni da prendere.
C'era Don Marco,
no, io per... dicevo che forse uno degli aspetti del coraggio è proprio nel fatto che le nostre parrocchie anche si sono un po' rinchiuse, e io per esempio ho fatto un appello forte all'inizio della Quaresima, e la prossima settimana, adesso la spiego dopo perché vado agli esercizi spirituali, ho riconvocato il consiglio pastorale, perché abbiamo fatto una verifica dei, adesso come l'ha chiamata il Papa nella Evangelii Gaudium, delle patologie, insomma questi vizi degli operatori pastorali, a cominciare dai preti e dalle suore, ma comunque no, quel quelle chiusure, quell'accidia, quelle cose, eccetera. Quindi siamo sempre benissimo fra di noi, in chiesa, a fare le nostre cose, eccetera, ma ormai c'è una divaricazione enorme fra tutto il mondo, cioè il quartiere, il territorio, i palazzi, le cose, eccetera, e la comunità parrocchiale. Noi ci troviamo bene qua dentro, facciamo le nostre cose, eccetera, ma fuori non facciamo più nulla. Semmai tiriamo fuori il parroco, cioè il parroco deve andare a fare, eccetera. E io invece ho detto no, ragazzi, dobbiamo ricominciare a fare incontri, a fare. Allora ho lanciato due o tre piste, no? Le feste nelle piazze o comunque in vari posti del quartiere, eccetera, durante il tempo di Pasqua, che diventino un annuncio anche per le visite o le benedizioni o altre cose, eccetera, oppure dentro i palazzi, dei momenti di incontro, ma che si invita a tutto il palazzo, per esempio sul tema della famiglia, a confrontarsi sulla bellezza della famiglia e le difficoltà conseguenti, cioè due, tre, quattro proposte diverse, eccetera. Niente, cioè io mi ritroverò l'11 marzo a dire ragazzi, cioè, io c'ho un sacco di movimenti, di gruppi, associazioni, ognuno si fa i fatti suoi, cioè abbiamo chiesto perdono per questo, che ognuno si fa i fatti suoi, però poi nessuno che esce fuori e dice facciamo qualcosa insieme. Ragazzi, questo non va bene. Cioè, il parroco ve lo deve dire, ve lo deve chiedere, vi guiderà in queste cose, ma non può fare lui. Anche il Don Giuseppe, il viceparroco, ha detto, dice, facciamo il censimento, mettiamo, rinnoviamo i referenti dei palazzi, troviamo, niente, tutto morto. Allora, io dico, credo che manchi un po' di coraggio nel senso di innovare il modo di uscire. Che uscire non vuol dire niente, vuol dire intanto, come si dice, farsi vedere, metterci la faccia, non fare le cose solo per noi, perché le facciamo bene. Poi vengono i genitori, no? Questo è sempre il discorso, vengono per le catechesi, le cose, eccetera, però, come si dice, primo giugno, 30 settembre, tutto chiuso, ma addirittura 22 dicembre, 8 gennaio, dalla settimana prima alla settimana dopo Pasqua, cioè, li vediamo la Domenica delle Palme, poi, a Pasqua vengono, ma insomma non c'è quella cosa. Sono quartieri dove c'è un forte pendolarismo stagionale, nel senso sono tanti gli immigrati, forse Pietralata Cuore è un po' più stabile, ma insomma gli altri ormai sono, e poi gli studenti fuori sede, io ho un sacco di giovani studenti fuori sede, zero italiani, assolutamente, solo scout Azione Cattolica, tutti gli universitari sono tutti fuori sede, quindi ciao ciao, e non ci fa niente l'estate, non ci fa niente tutto l'anno.
Una battuta per finire su queste. Io questo lo sento molto nella linea del Papa, e poi mi collego a quello che diceva lui, cioè secondo me il Papa ci sta dicendo che non ci si può preoccupare solo, cioè la forza della Chiesa, la Chiesa ha un dono che è per tutti, no? Che è per, e secondo me lì casca l'asino. Pensate ai consigli, mi ricordo i consigli pastorali in parrocchia, c'era la lotta perché ognuno doveva invitare gli altri alla propria iniziativa, ma dei giovani, della scuola, cioè la scuola è in crisi oggi, cioè i professori non sanno cosa dire. Per me, per esempio, un'iniziativa che si può discutere, no? Ma quella stiamo seguendo un gruppo di preti, cioè Nembrini che parla di Dante, cioè tu parli prendi una cosa che, cioè si parla di qualcosa che è nostro, ma che anche non è nostro, che interessa, cioè noi, ci sono delle cose che sono dei punti nodali di cui la gente ha bisogno dinanzi all'immigrazione, che facciamo della scuola? Non tocchiamo mai questo tipo di cose, questo tipo di, o meglio, voi lo fate, non è che non si fa, ma secondo me questo è un punto, è il punto su cui il Papa, quando parla del dialogo, del confronto, cioè dice che il Consiglio Pastorale parli dei nostri giovani, parli della scuola, parli dei poveri, parli dell'immigrazione, eccetera. E mi piace molto, per concludere, cioè io sono molto d'accordo su quello che dicevi tu, cioè è paradossale che un Papa come Papa Francesco, che come dire tutti dicono è il Papa, ti tiri fuori la parola pelagianesimo. Cioè, perché non c'è una contrapposizione fra contenuto e esperienza, cioè lui, siccome ha studiato il pelagianesimo, capisce che quella cosa è la parola giusta da dire, no? Sapete che Chesterton diceva questa cosa interessantissima, che il dogma non è la cosa vecchia, ma la cosa vecchia è l'eresia. Cioè oggi un uomo che pensa di farcela con le proprie forze, con la propria meditazione, sta in realtà ripetendo un errore che la Chiesa ha già ritenuto vecchio nel 1600 anni fa con Sant'Agostino, no? Cioè il dogma è la vera novità del mondo. questo uso della questa padronanza della teologia, no? Padronanza dei contesti culturali, cioè è qualcosa che Papa Francesco, Papa Benedetto ci insegnano, secondo me, no? Io penso che oggi avremmo, quando uno dice che Gesù è solo un uomo, sta dicendo una cosa ariana. Cioè, se Gesù è solo un uomo, è una creatura, sta dicendo una cosa che la Chiesa 1700 anni fa ha detto: ma questa, se così è, Dio non è vicino, Dio non è misericordia, perché se Gesù non è Dio, la croce non l'ha fatta Dio, la croce è solo un uomo, e allora Dio non è amore perché è un poveretto che si è offerto per... Ma Dio non si sa che cosa pensa, no? Cioè, per me questo è molto interessante, molto importante. Detto questo, grazie, e siete bravissimi, e sapete che la parola periferie, mi piace molto che voi dite quello che fa Papa Francesco in realtà è qualcosa che è sulla linea di quello che noi stiamo facendo, per me è profondamente vero, cioè noi vediamo in questo rapporto con la gente quello che noi cerchiamo di vivere, no? Io lo sento questo, lo vedo nella vostra vita, insomma, quindi avanti.
Bene.